minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di teatro e malattie rare, poi ci occuperemo della campagna SMS solidale dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed infine un'iniziativa di Save the Children. Prima di entrare in tema, come sempre, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Mobilità sostenibile. Un mese fa, ad Asola, in provincia di Mantova, è stato inaugurato il primo concessionario d'auto esclusivamente dedicato ai veicoli elettrici, unico nel suo genere in Europa. A Napoli l'acqua sta per tornare pubblica. La Giunta Comunale di Napoli ha presentato una delibera per cambiare lo statuto della società per azioni ARIN, che attualmente gestisce il servizio idrico cittadino, in ente di diritto pubblico senza scopo di lucro. Si chiamerà ABC Napoli, Acqua Bene Comune Napoli. Se la delibera verrà approvata, la città partenopea diventerà il primo comune italiano ad aver dato seguito ai risultati referendari di giugno.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Ha debuttato martedì scorso al Teatro Ambra alla Garbatella e sarà in scena fino a domenica 9 ottobre lo spettacolo Controvento. Sei autori teatrali raccontano le malattie rare per la regia di Paolo Triestino. Un modo per far conoscere il mondo delle malattie rare e i disagi, la sofferenza e spesso la solitudine di chi ne è colpito. Ne parliamo con l'attrice Lucianna De Falco, che tutti ricorderanno nel ruolo di Dolly Salvetti nella serie televisiva Un posto al sole. De Falco, benvenuta.
Buongiorno a tutti, salve.
Allora, ci dica subito com'è andata l'altra sera.
Meravigliosamente, un pubblico molto attento e devo dire partecipe.
È stato possibile rappresentare contenuti di questo tipo senza cadere nella retorica?
Beh, in qualche maniera sono stati molto bravi i nostri autori. Lei, non so se li ha citati, ma vorrei farlo io. Gina Moxey, Gianni Clementi, Vittorio Franceschi, Edoardo Erba, Simone Cristicchi e Spiro Scimone. E grazie a loro, ovviamente, e alla professionalità degli attori che si sono prestati a questa esperienza, in qualche modo forse ci siamo riusciti. Però questo non devo dirlo io, insomma, aspetta sicuramente al pubblico.
Ci vuole raccontare questo spettacolo?
Beh, questo spettacolo non va raccontato, come ha detto bene lei prima, è uno spettacolo che serve a sensibilizzare le persone sulla conoscenza delle malattie rare, che come tali appunto sono piuttosto sconosciute. E si articola con una serie di monologhi e dialoghi degli autori di cui le parlavo prima, e con gli attori Anna Gualdo, Valeria Berdini, Elisabetta De Vito, Lidia Giordano, poi vabbè in voce Antonello Fassari, Ciro Scalera, Gaspar Di Stefano, Federica Sabatini, Francesco Stella e lo stesso Paolo Triestino.
Lei in quale racconto recita?
Io in quello di Simone Cristicchi.
Quindi appresso a lui?
Sì, esattamente, esattamente.
E come si svolge?
Beh, questo è un monologo che parla della sclerosi tuberosa, che è una delle malattie rare che vengono rappresentate. Non voglio raccontarle lo spettacolo, sicuramente posso dire che al contrario dei temi, sicuramente molto impegnativi, lo spettacolo è anche divertente, questo è importante dirlo, per il pubblico soprattutto.
Allora, non ce lo racconta, però verremo a vederlo.
Direi proprio di sì.
Noi gli ascoltatori. Volevo ricordare di nuovo i sei autori e con i loro racconti, anche
sì.
I titoli.
Vuole, che lo
vuole
io?
Dirlo lei? Sì.
Sì, va bene. Allora, Mappa di M di Gina Moxley, Giulia di Mirella Taranto, Cinesigno di Gianni Clementi, Spegni la luce mamma di Vittorio Franceschi, Test Drive di Edoardo Erba, Appresso a lui di Simone Cristicchi e La voce di Spiro Scimone.
con la regia di Paolo Triestino, scene Alessandra Ricci, costumi Adelia Apostolico, luci Luigi Ascione, musiche di Stefano Fresi. De Falco, possiamo quindi dare l'appuntamento fino a domenica 9 ottobre, Controvento, 6 autori spettacoli raccontano le malattie rare al Teatro Ambra alla Garbatella. Grazie a Luciana De Falco per essere stata con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi, vi aspetto numerosi. Arrivederci.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre in 3.000 piazze italiane torna Una mela per la vita dell'AISM. Saranno distribuite con un piccolo contributo 4 milioni di mele. Un'iniziativa a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla che in Italia colpisce 63.000 persone, soprattutto giovani dai 20 ai 30 anni. Insieme all'iniziativa si può contribuire anche inviando un SMS al 45508 da cellulari TIM, Vodafone, Wind 3, Poste Mobili, Coop Voce per donare 2 euro. Oppure si può chiamare sempre il 45508 da telefono fisso, Telecom Italia, Infostrada e Fastweb per contribuire con 2 e 5 euro. Ne parliamo con Roberta Amadeo, già presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Amadeo, benvenuta.
Grazie a voi.
Amadeo, abbiamo detto che la sclerosi multipla colpisce molti giovani. Ci può fare un quadro della situazione?
Sì, colpisce molti giovani e se oggi possiamo stimare 63.000 persone in Italia con la sclerosi multipla, possiamo altrettanto dire che il 50% sono persone giovani. Quindi oggi la diagnosi è abbastanza precoce grazie ai risultati della ricerca scientifica, quindi la possibilità di andare a diagnosticare presto La patologia rispetto anche solo a una ventina d'anni fa. Abbiamo sicuramente delle strumentazioni più precise, più certe e che quindi ci danno delle risposte anche ai primi sintomi. Questo però vuol dire che un ragazzo giovane, una giovane donna, quando decidono cosa fare del proprio futuro si ritrovano a dover fare i conti anche con questa patologia che di fatto è una patologia cronica ad oggi e invalidante. Vero è, questo mi piace dirlo perché è vero, perché è giusto e questa è un po' la spinta e il propulsore che fa andare avanti tutte le persone con sclerosi multipla. La ricerca sta mantenendo le sue promesse, quindi rispetto anche a pochissimi anni fa le prospettive sono decisamente migliori e vanno in tante direzioni, non vanno solo in quella che vorremmo tutti, quella che risolve definitivamente il problema, ma vanno anche nella direzione di aggiungere qualità alla vita delle persone con sclerosi multipla. Perché? Perché oggi tutte le persone con sclerosi multipla si vanno a confrontare giornalmente con quelli che sono i sintomi e migliorare la qualità di vita vuol dire migliorare la giornata delle persone con sclerosi multipla. Questo è fondamentale, e poi di fatto io vivo la mia giornata pensando certo al mio futuro, però di fatto quello con cui io mi confronto tutti i giorni è la mia quotidianità.
L'AISM ha un progetto specifico per i giovani?
Sì, ne ha più di uno, nel senso che i giovani, come per tutto il mondo del resto, sono il nostro presente da formare e il nostro futuro da costruire. E quindi sono delle risorse importantissime. A loro sono dedicati dei progetti speciali, dei progetti specifici. Parlo di due progetti semplicemente perché seguono due percorsi di fatto paralleli. Allora, uno è un progetto legato esclusivamente alle persone con sclerosi multipla. Perché? Perché le persone giovani con sclerosi multipla oggi hanno delle esigenze diverse rispetto ai giovani di ieri, perché le prospettive sono cambiate. E quindi quelle che sono le loro esigenze è giusto che le approfondiscano giovani con gli stessi problemi, ma soprattutto omogenei rispetto all'età. E questo ci ha portato a creare un gruppo abbastanza ristretto di giovani con sclerosi multipla nazionale, che sono entro i 40 anni, che gestiscono e organizzano gli eventi dedicati alle persone con sclerosi multipla giovani, entro i 40 anni. E poi c'è un altro gruppo dove non c'è distinzione tra sclerosi multipla e non, perché noi non vogliamo creare un mondo a parte, ma vogliamo vivere nel mondo dove ci sono tutti e lì costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla domani e libero dalla paura della sclerosi multipla oggi. Questo gruppo si chiama Young a tutti gli effetti parte integrante dell'associazione e si occupa veramente di lavorare in diversi ambiti che sono quelli della rappresentanza e affermazione dei diritti, mettendo effettivamente la persona al centro. AISM lo fa da 42 anni a questa parte, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo, perché di fatto è vero che noi stiamo combattendo con la sclerosi multipla, che di fatto è una patologia, ma come ogni patologia ha un suo contesto e questa patologia l'associamo ad una persona, e veramente mettendo al centro la persona riusciamo, non dico necessariamente a risolvere, ma comunque a gestire tutti quelli che possono essere le dinamiche e le problematiche a volte che la investono. E quindi lavorare a 360 gradi vuol dire proprio questo.
Esiste anche un blog dedicato ai giovani.
Sì, sette giovani si sono anche presi questo importante impegno, che è quello di gestire un blog. Ognuno ha le sue specifiche, le sue peculiarità, e quindi ognuno cerca di postare, di mettere l'attenzione, cercare di stimolare la discussione su argomenti diversi. E devo dire che stanno lavorando molto bene. E quello di sfruttare questi canali, per molti ancora troppo virtuali, ma per i giovani sicuramente assolutamente utilizzati del web, è diventato fondamentale, perché ci permette di raggiungere molte più persone con sclerosi multipla, piegare e dare delle soluzioni piuttosto che dare delle dritte per riuscire a gestire delle situazioni. Perché ancora oggi qualcuno magari vuole gestirsi nell'anonimato ed è liberissimo di farlo. E allora a noi il compito di cercare di sfruttare tutte le possibili canali di informazione per poter raggiungere tutti, e quindi naturalmente garantendo da una parte l'anonimato, ma sicuramente dando più possibilità alla persona.
Allora ricordiamo questo blog dedicato ai giovani, che è www.giovanioltrelasm.it,
sì, esatto.
Giusto? E sì. Poi c'è anche un numero verde per avere informazioni sulla sclerosi multipla, che è l'800 80 30 28, al quale rispondono neurologi, assistenti sociali e consulenti legali e del lavoro, giusto Amadeo?
Sì, giustissimo, perché queste sono le risposte che vanno date subito. Una peculiarità di AISM è anche questa, cioè non dare delle risposte tanto per darle, ma cercare di formare sempre tutti, e se una persona non vi dà una risposta, un volontario AISM non vi dà una risposta subito, è perché evidentemente non ne ha le competenze, e vi darà l'indicazione laddove trovarli, oppure si informa e poi vi darà la risposta, perché quello che è importante è non dare mai della falsa informazione, perché poi è giusto che l'informazione sia corretta. E proprio per questo mi leggo al progetto legato all'SMS solidale. L'aveva ricordato prima, il 45508 è il numero per l'SMS solidale, che quest'anno andrà a sostenere un progetto molto importante che stiamo portando avanti con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che è la nostra fondazione dedicata proprio alla ricerca scientifica e che condividiamo con l'Australia, grazie alla disponibilità della dottoressa Graziella Filippini, neurologa dell'Istituto Besta. Dicevo che proprio la direzione è quella dell'informazione, perché oggi abbiamo veramente un uso crescente, a volte smisurato, di internet per cercare informazioni, ma non sempre quello che ci troviamo a leggere è un'informazione, diciamo, con un bollino di garanzia, se vogliamo. Allora, è stato strutturato questo progetto di fatto in quattro fasi, no? La prima fase è quella dove andiamo a dialogare con le persone con sclerosi multipla per i loro familiari, per capire come trovano, valutano e usano le informazioni della ricerca, quindi dove le trovano e quindi come le valutano. Questo, diciamo che così, è una sorta di interrogazione, focus group delle persone. Nella seconda fase, una volta che vengono valutati i risultati, viene sviluppato un modello di fatto per sintetizzare i risultati delle ricerche e cercare di applicarle ai bisogni e agli interessi delle persone. Di fatto poi nella terza fase si sviluppa un modello, quindi cercare di capire quale può essere un modello per poter fornire delle informazioni precise, puntuali e di garanzia alle persone con sclerosi multipla. Nella quarta fase si valuterà il modello e per assicurarsi appunto che risponda ai loro bisogni. È un progetto, se vogliamo, complesso, se vogliamo una bella sfida, però di fatto è un altro aspetto che dobbiamo necessariamente approfondire per riuscire ad essere sempre, cioè per riuscire a dare sempre delle risposte, delle informazioni di qualità, indipendentemente da quello che può essere il canale. Perché noi abbiamo anche tantissime editoria, per cui abbiamo nella collana giovani dei numeri monotematici che comunque sono importanti ed affrontano alle volte anche argomenti particolari. Vediamo le terapie complementari, abbiamo la riabilitazione, abbiamo l'alimentazione, abbiamo la sessualità, abbiamo tantissimi argomenti monotematici in questi libricini dove le persone possono recuperare o ordinandoli via internet presso il nostro sito, oppure recandosi presso le sezioni AISM, oppure presso gli infopoint dove AISM è presente all'interno degli ambulatori di neurologia, appunto per arrivare a dare un'informazione chiara da subito, diciamo, alle persone con sclerosi multipla. Questo è un progetto veramente importante, se vogliamo anche ambizioso, lo condividiamo con l'Australia.
Invito ancora dunque ad inviare un SMS solidale al numero 45508 per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e a prendere le mele per la vita AISM nelle piazze italiane sabato e domenica prossimi. Amadeo, grazie per essere stata con noi e speriamo che queste mele vengano distribuite tutte quante, tutti
sì,
e 4 milioni.
Grazie allora.
A presto.
È un'occasione per ringraziare tutti i volontari, sono oltre 10.000 che ci danno una mano tutte le volte e lo fanno sempre con il sorriso. Grazie a tutti.
E grazie anche a questi volontari, quindi a presto. In piazza del Campidoglio ha avuto luogo la campagna di solidarietà Everyone to Save the Children. Al mondo 350 milioni di bambini non verranno mai visitati da un operatore sanitario, sia esso medico, infermiere o semplice operatore di comunità. Eppure la presenza e l'intervento di uno solo di queste figure può fare la differenza tra la vita e la morte di un bambino. La campagna Save the Children, che potrà essere sostenuta tramite un SMS, attraverserà con un furgoncino tutta l'Italia per mobilitare persone ed istituzioni. Al microfono di Arcangelo Esposito, il direttore generale di Save the Children Italia, Valerio Neri, che ha spiegato il simbolo e le ragioni di questa iniziativa benefica.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Dovevamo cercare un simbolo per rappresentare i bambini e abbiamo pensato alla testa del nostro simbolo di Save the Children, questo bambino stilizzato che sta nel simbolo di Save the Children, e quindi quello è il bambino di tutti i bambini del mondo, no? E quindi abbiamo usato questo palloncino rosso come un simbolo. Peraltro il palloncino rosso gonfiato a elio, che succede? Che va in aria, cioè va via, e quindi ci sembrava il simbolo giusto di dire alla gente: non lasciamoli andare via, no? Non lasciamo scappare il palloncino, non lasciamo volare via questi bambini, non lasciamo che muoiano. Quest'anno a questo simbolo abbiamo aggiunto anche quello del soffiare dentro il palloncino, quindi gonfiare la vita come il soffio iniziale di Dio alla vita, no? E quindi abbiamo giocato su questi simboli proprio per trasmettere alla gente qualcosa di fisico che la gente può fare. Non tutta la gente può venire con noi in Somalia, in Etiopia, in Afghanistan, in Nepal, in Pakistan a lavorare in mezzo alla gente per salvare la vita dei bambini, no? Allora cerchiamo un simbolo perché anche chi non può fare questo lavoro con noi, che ne fa un altro, possa partecipare fisicamente oltre che mandare un SMS.
Ma andiamo al viaggio che devono fare questi palloncini, perché partiranno con un furgoncino. Ce lo spiega un pochettino e quali saranno le tappe?
Le tappe sono le più grandi città italiane, perché la mortalità infantile si vincerà soltanto se creeremo un movimento reale della gente, di tutta la gente, contro questo scandalo del mondo, no? È chiaro, se la gente aspetta che faccia qualcosa l'ONU, certo l'ONU fa qualcosa ma non fa sufficienza, se poi aspetta che qualcosa faccia lo Stato italiano, che non dedica a questo problema praticamente nessuna risorsa, aspetteremo in vano. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa, però dobbiamo quindi aiutare la gente a entrare nel problema. Quindi il viaggio del palloncino e del furgone è di portare in mezzo alla gente delle piazze d'Italia questo problema e chiedere a tutti un aiuto diretto, personale, un aiuto anche economico con gli SMS o con qualsiasi altro modo la gente voglia fare.
Andiamo al tema, cioè la mortalità infantile. Ci può dare un po' la situazione? Certo, sono numeri, però i numeri sono importanti per capire.
Siamo a 7 milioni e 600 mila bambini che muoiono ogni anno, quindi più di 20 mila al giorno, un bambino ogni 4 secondi. È una roba proprio terribile, è uno scandalo inaccettabile. Questi numeri però stanno lentamente decrescendo. Questo che vuol dire? Che se il mondo, noi tutti, facciamo qualcosa, è possibile bloccare questa strage degli innocenti, è possibile bloccarla, perché i numeri stanno decrescendo. Il problema è che stanno decrescendo troppo lentamente.
Le istituzioni come si comportano rispetto alle onlus in questo momento in Italia? C'è qualcosa da rimproverare?
Beh, non si preferirei dire che non si comportano. Solamente le istituzioni, se intendiamo quelle centrali, la cooperazione e lo sviluppo, non ha soldi. Praticamente quindi non riesce a mandare soldi a questo problema, pur grandissimo. Qualche amministrazione locale, se ha qualche residuo di soldo, fa qualcosa, ma sostanzialmente io direi che l'Italia è veramente il fanalino di coda, tra le tante altre cose anche su questo argomento. L'Italia come paese governativo, come governo, come istituzione, l'Italia come gente è tutto un altro discorso.
Andiamo invece all'operatività della vostra associazione. Dove portate i sorrisi ai bambini? Perché se un bambino non sorride, un problema c'è.
Ma praticamente in tutti i paesi del mondo, anche in via di sviluppo, anche in Italia abbiamo molti progetti. Se parliamo di mortalità infantile, noi lavoriamo circa in 40 paesi al mondo in via di sviluppo. I peggiori circa la mortalità, quindi la fascia subsahariana dell'Africa, Somalia, Sud Sudan, Etiopia, Malawi, eccetera. Quindi dove più si soffre, lì più Save the Children investe le proprie risorse.
Diamo un respiro a questi bambini, un soffio di vita, ricordiamo il numero dell'SMS.
45509, sono solo 2 euro da cellulare e se si fa da numero fisso di casa 5 euro, 2 euro per noi sono un cappuccino e un cornetto, 2 euro nei paesi in cui noi andiamo a lavorare sono un vaccino contro il morbillo, sono l'antimalarico, sono le vitamine, sono gli antidiarroici, sono la differenza fra la vita e la morte. 45509.
Era Valerio Neri, direttore generale di Save the Children, al microfono di Arcangelo Esposito. Prima di salutarvi vi ricordo che domenica prossima, 9 ottobre, ricorre la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down. Lo slogan è «Essere differenti è normale, anche nello sport». Si rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento con questa giornata organizzata dal CORDOWN, Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica in collaborazione con il CIP, Comitato Paralimpico Italiano, e FISDIR, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale. Oltre 200 i punti d'incontro in tutta Italia, nelle piazze e vicino a chiese e centri commerciali. I volontari distribuiranno materiale informativo sulla sindrome di Down e offriranno una tavoletta messaggio di cioccolato in cambio di un contributo per sostenere i progetti delle 75 associazioni che fanno capo al Core Down. La campagna 2011 è dedicata allo sport e all'integrazione sportiva degli atleti con sindrome di Down. Per tutte le informazioni visitate il sito coredown.it. E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.